Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, o Signore.
Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo. All'udire questo il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: a Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta: e tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda. Da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo Israele. Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: andate e informatevi accuratamente sul bambino e quando l'avrete trovato fatemelo sapere perché anch'io venga ad adorarlo. Udito il re, essi partirono. Ed ecco la stella che avevano visto spuntare li precedeva finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa videro il bambino con Maria, sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo.
All'inizio della storia del popolo di Israele, come raccontato nel libro dei Numeri, un re che si trovava in Canaan, avendo timore che questo assembramento di persone così grande, così poco, così il loro tempo così tante, così numerose, potesse andare a detrimento del suo potere. Lui era un re di Canaan, non era un ebreo, lui ed altri si erano spaventati nel vedere questa gente entrare, gente che non è ancora un popolo, ma che costituisce forse un problema. Perché? Perché è numerosa, perché viaggia e cammina con una speranza evidente. Allora questo re aveva chiamato da lontano un mago, un certo Balaam. L'aveva chiamato perché maledicesse le tende di Israele e quest'uomo pagano si era incamminato da lontano per giungere in questo luogo e maledire Israele. Ma dopo una serie di peripezie in cui si trova coinvolta persino la sua asina, che si ferma, che non lo vuole portare nel luogo in cui deve maledire, Balaam capisce che invece in queste tende è nascosto un segreto. Sono tende di un popolo di nomadi. Lui non sa neanche chi sono, però il suo occhio profetico riesce a intuire che nel cuore di questa realtà è nascosto un progetto grande. Allora, invece di maledire questo popolo, lo benedice e dice tra le esclamazioni di Gaudio di fronte a questa realtà, dice: io vedo come una stella sorgere da Giacobbe, come acclamazioni per un re. Si accorge cioè che quello che ci si sta preparando è veramente grande. Beh, sono passati molti secoli, moltissimi secoli, fino a che noi possiamo contemplare questa manifestazione del Signore dell'Epifania, diciamo, nel momento più eclatante della rivelazione di Dio agli uomini, il momento in cui lui mostra il suo Figlio e compie così un progetto antico, quello di chiamare tutte le genti alla salvezza. Un popolo era stato eletto non perché fosse il migliore, ma perché si incaricasse di ritradurre questa chiamata per tutti gli uomini, per tutte le genti, per ogni latitudine, finalmente. Nella pienezza del tempo, così come noi l'abbiamo conosciuta, questo annuncio è diventato carne, è diventato visibile e incontrabile. E anche in questo caso, alcuni re, venuti da molto lontano, che noi contempliamo in questa icona dell'Epifania, venuti da lontano, seguendo una stella, capisci? Seguendo una profezia, una intuizione profonda, forse chissà, suffragata anche da studi del cielo, perché no, ma certamente una ricerca profonda, autentica, radicata dentro la loro stessa esistenza, li muove fino a Israele, fino a Gerusalemme. E vanno dal re, pensano di trovare, di voler cercare un re, vanno dal re di Israele, Erode, un uomo che per origine non era neanche di stirpe ebraica. Aveva costruito un grosso tempio, l'aveva abbellito moltissimo, proprio in questi tempi in cui si sta parlando di lui. E tuttavia Erode non è che avesse un grande interesse nel culto di Israele, neanche alla devozione a Dio. Si preoccupava di far funzionare le cose. Si preoccupava, da buon politico, come tutti i buoni politici, di non professare mai l'affidamento a Dio. Avete capito bene. Ma di mantenersi il Roma abbastanza vicina, abbastanza condiscendente ai suoi piccoli progetti di piccolo re fantoccio di questa zona del Medio Oriente. Quando si vede arrivare questi uomini che stanno cercando un re, cosa direbbe un Erode? Direbbe: bene, sono io il re di Israele. Ma lui sa in cuor suo che la regalità che questi stanno cercando non è la sua realtà corrotta. Allora fa un atto dovuto e va a cercare quelli che possono dire qualcosa. Siccome questa notizia ha turbato tutti, va a chiamare gli scribi, tutti quelli che sanno, che possono interpretare le scritture. Aprono questi rotoli e dicono a Erode: vuoi sapere dove deve nascere costui? In Betlemme di Giudea. Perché pur così piccolo, questo luogo è chiamato fin dall'inizio ad essere il luogo dove si manifesterà la gloria di Dio. Poi gli scrivi chiudono i rotoli, li rimettono a posto e se ne tornano a casa, per niente coinvolti dalla forza di questa profezia. Perché forse in cuor loro, occupati come sono alle cose che riguardano Gerusalemme, non gli viene in mente che proprio in Betlemme, un posto così piccolo, si debba celebrare una cosa così grande. Snobbano questa piccola realtà che è Betlemme. Allora Erode si rivolge ai magi e dice loro: bene, andate, fate quello che... poi tornate perché io vado ad adorarlo. Quale grande squarcio si apre nel cuore di Erode e mette in evidenza la sua falsità, la sua corruzione, la sua incapacità veramente di conoscere le cose di Dio. E sta dicendo che vuole adorarlo, noi sappiamo benissimo che invece si darà da fare per eliminare questa piccola parola pronunciata nella piccola città di Betlemme. E lo sappiamo perché farà la strage degli innocenti. Questi magi vanno, sono partiti da lontano, da molto lontano. Hanno affrontato, chissà, magari un viaggio molto importante. Cosa dovrebbe aspettarsi? Che cosa pensate che ci si possa aspettare? Tu sei mosso da chissà quali cose per andare a cercare una certa spiritualità, una certa devozione in quel luogo, attraverso il mare, fai un sacco di chilometri, paghi alberghi per andare e non succede niente. Beh, loro videro poco. Videro una stamberga. Una stamberga con una famiglia qualsiasi. Ma com'è possibile che in una famiglia, madre, padre, figlio, si possa intravedere il progetto di Dio? Noi potremmo dire la gloria della relazione trinitaria. Ma come può, come è possibile? Tu dici, ma come? Questa è la Sacra Famiglia. Ma loro non lo sapevano che è la Sacra Famiglia. Sai perché te lo dico? Perché pure tu hai una famiglia davanti. Anche tu fai una famiglia. Anche tu ti muovi in una logica dove ci sono famiglie. Chiamate a loro volta a mostrare epifanicamente la gloria di Dio. E tu che dici di fronte alle famiglie? Vabbè, che vuoi, stanno messe male, sai, in questi tempi manco le vogliono fare più le famiglie, giustamente. Io non voglio morire per mia moglie, e lei non vuole morire per il marito, e dunque non si sposano nemmeno, chiaro, no? Così almeno quando si stancano si dividono i figli, non sono responsabile, non so cosa. Nessuna vocazione, nessun progetto. Dunque vedono una famiglia qualsiasi, eppure comprendono che tutto il mistero che hanno cercato può essere racchiuso anche dentro una logica così infima, perché tant'è infima. Non si vede proprio nulla. Gesù, pensate, non parla nemmeno. Pensiamo che manco Maria dica granché, perché come Luca ci ricorda sempre, lei di fronte a queste cose medita tutto nel suo cuore, non dice una parola. Giuseppe lasciamolo perdere, perché era proprio, si è appena avvicinato a questo mistero. Allora vedono questo e tuttavia si riempiono di gaudio e cominciano qualcosa di inaudito, di ancora che forse non si conosceva così in Israele. Fanno una liturgia. Offrono a questo bambino, di cui ignorano veramente l'importanza, offrono a questo bambino loro l'incenso e la mirra. Inaugurano la liturgia della Chiesa, inaugurano la missione della Chiesa in mezzo alle nazioni, inaugurano la missione di ogni cristiano in mezzo agli uomini, anche quando questi uomini possano sembrare infimi, troppo piccoli, peccatori, lontani, schiacciati dai loro mali, chissà, assolutamente non amabili. E cosa fanno con questi doni? Certamente ne riconoscono la regalità, perché sapevano che era Gesù, chi lo sa. Però tu lo sai, è nel cuore del tuo prossimo, che al centro della vita del tuo prossimo, della sua chiamata all'esistenza, c'è una volontà che viene da Dio e che brilla nell'immagine e somiglianza, che il tuo prossimo porta uno stigma che lo riconosce in mezzo a tutta la creazione. Che sia brutto, cattivo, antipatico, quello che ti pare, sempre porta questa cifra di Dio. A te la capacità, l'onere, la missione di scoprirla e di celebrarla con loro. Riconosci la dignità del tuo prossimo, con loro della regalità di Dio. Sforzati di vedere in lui lo splendore dell'Onnipotente, perché c'è, deve essere solo riportato alla luce. Come si fa, come fanno gli archeologi, no? Quando trovano dei reperti, cominciano con un pennellino. Fallo pure tu, con un pennellino, mettiti a portare via tutte le scorie presenti sul volto del tuo prossimo. Guarda al suo cuore, non guardare al suo peccato. Quello lo vediamo tutti, il demonio per primo. Non farlo anche te, non giudicarlo. E poi, quando vi hai scorto questa presenza, onorala. Onorala con l'incenso. Sapete, l'incenso serve a riconoscere le cose sacre, le cose in cui Dio abita, le realtà in cui Dio si mostra. Beh, l'uomo è chiamato a questo, ad essere qualcuno in cui Dio può mostrarsi. E chi ha detto, quale uomo, meglio di un altro? Talvolta al Signore è piaciuto apparire nella storia in modi così piccoli, così trascurabili. Molte delle apparizioni che voi dite di venerare sono state fatte a persone qualsiasi, veramente qualsiasi, rimaste ignoranti di tutta la vita. Allora l'incenso, tu capisci che è il tuo riconoscimento, una parte di questa liturgia, hai riconosciuto che c'è la regalità di Dio, di Cristo e nell'altro, allora rispettalo, il profumo sia il rispetto che nutri verso di Lui. E noi abbiamo il dovere, in questa epoca della storia, a rinaugurare di nuovo il rispetto, proprio perché il rispetto è il primo valore che è venuto meno. A te, cristiano, sta operare in questo modo. Dal tuo battesimo, anche se l'altro non se lo merita, te lo dico, manco tu te lo metti, manco io me lo metto. Eppure Dio ci mette in condizione a volte di dire e fare cose veramente più grandi di noi. Chissà che quella persona che stai odiando non sia invece un luogo di benedizione per te. E poi ancora, se Dio è presente in lui, qualcosa della sua eternità è presente in lui. Celebrala come un principio di immortalità. Riesci a vederlo? Guarda il tuo prossimo. Invecchia, si ammala, gli vengono le rughe, cammina con difficoltà. A volte si incrudisce nelle sue visioni, no? così piccole, così meschine. Eppure il principio di verità che è lui è chiamato anche questo, ad uscire fuori. Allora tu avvolgi il tuo prossimo con la mirra, con questo profumo meraviglioso, questo incenso, con questa resina che ha la capacità di mantenere ciò che vale, ciò che è buono. Vedi tu quali sono questi elementi che puoi usare, l'oro, l'incenso e la mirra. Studiali tu di cercare nella tua vita, nel bagaglio delle tue cose, con quali mezzi, anche in ordine al tuo stato di vita, anche in ordine alla tua vocazione personale, anche in ordine alla tua identità, studiati di comprendere con quali mezzi andrai incontro al tuo fratello per far emergere da lui questa santità, per celebrarla e per metterlo nelle condizioni di riconoscere che uno è esito, che ci ha amati e ci ha chiamati dalle tenebre la sua ammirabile luce. E questa è l'Epifania. E noi siamo l'Epifania dell'amore di Dio nel mondo. Se noi fossimo ancora mormoratori, calunniatori, gente che giudica, meschina, grama, attaccata a denaro, sempre incapace di perdonare, ma quale Epifania saremmo? Ma chi crederebbe a noi? Infatti non ci credono. Noi non siamo annunciatori della vita eterna. Noi non mettiamo la mirra sulle cose che facciamo, ma tanta vanagloria, e la vanagloria è cenere, vuota per l'appunto. Dunque, da questa manifestazione, da questa bellezza, noi ci incamminiamo. In quest'anno liturgico che è stato anche annunciato dall'annuncio della Pasqua, subito dopo la lettura del Vangelo, che ci ha ricordato quali sono le tappe della nostra salvezza, come ci saranno offerte, in quali giorni dell'anno, giorni comuni, l'anno scorso, chissà, il 3 marzo era un'altra cosa, il giorno di aprile della Pasqua era un'altra cosa, quest'anno questi giorni qualsiasi diventano giorni pieni della gloria di Dio, giorni pieni della nostra vita, giorni buoni per noi e per il mondo. Abitali, entraci con questi elementi, celebra con questa liturgia la presenza di Dio in mezzo agli uomini e soprattutto non ti scoraggiare. Dio è con te, sicuramente è con te, ti mostrerà il luogo, il momento, la modalità, tutto ciò che ti ha bisogno, solo fai morire quell'uomo vecchio che è in te e che ti ostacola sempre. Basta lo Spirito di Dio che ha condotto sicuramente i magi a questa scoperta e tutto il popolo e tutta la Chiesa a questa celebrazione accompagnarti sempre, perché tu non ti senta mai solo, non ti scoraggi mai e non ritenga mai impossibile questa missione. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.
Padre Santo e Misericordioso, in questo giorno pieno di luce, tu hai mostrato agli uomini a quale gloria li hai chiamati. Ovunque si trovassero, qualunque fosse la loro coscienza, da lontano ci hai chiamati perché contemplassimo la tua gloria e abitassimo le tue dimore. Ora vieni in soccorso a quella debolezza che ci impedisce di vedere come questo dono di grazia si è fatto su misura per noi, per la nostra gioia, per la nostra vita. Manda il tuo spirito, dilata il nostro cuore, facci partecipi di questo progetto. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per la Chiesa. Tu hai stabilito nella tua sposa, il luogo dell'Epifania, in cui tutti gli uomini possono incontrare il tuo figlio, celebrarne le lodi, sapersi riconosciuti, amati, perdonati. Fa che la Chiesa attraversi questo tempo così difficile, illuminata dalla tua grazia, sostenuta dalla tua presenza. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Padre Santo e Misericordioso, hai affidato la nostra debolezza, questa liturgia di perdono, di misericordia, di riconciliazione, di riabilitazione dell'altro. Fa che non ci nascondiamo. Fa che non troviamo altri alibi per non procedere secondo questa vocazione mirabile. Abilitaci a essere operai in questa messa. Riconciliaci con il nostro prossimo e aiutaci a chiedere perdono là dove abbiamo preso poi. Questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per quelli che sono in difficoltà, per quelli che lottano contro la morte, per quelli che si trovano in zone di pericolo o che stanno vivendo questi giorni di freddo nelle tende a causa del terremoto. Ti preghiamo per i migranti, per i poveri che sono sotto la guerra, che sono succubi degli interessi delle grandi potenze. Tu hai acceso la speranza nei nostri cuori, consola i tuoi. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Ti prego, Padre Santo e Misericordioso, per questi tuoi figli. Tu li hai amati, li consoli in ogni tempo, li fai camminare sulle tue vie, mettili allora al riparo dal maligno, da ogni maleficio, da ogni pensiero, da tutto ciò che turba la loro esistenza. Possano comprendere la loro vocazione personale e attuarla secondo la misura della tua grazia. Possano conoscerti e onorarti tutti i giorni della loro vita. Te lo chiedo per Cristo, il nostro Signore.
Amen.